Questo programma è stato offerto da...
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro ancora. Oggi parliamo di TV, di cinema, di teatro, di cabaret e abbiamo con noi veramente un grande, un big, un artista affermato, e con noi Lello Musella.
Ah, io?
Grazie Lello, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ho sentito cinema, musica, cosa, città, lo sa chi, invece ero io. Grazie. Ma io che devo dire? Qualcosa? No.
No, Lello, ti ringrazio innanzitutto per aver accettato il nostro invito, perché con te oggi veramente si realizza il nostro desiderio, no? Quello di averti proprio come ospite, vero Daniele? Non so da quanto tempo stiamo aspettando
di averti... Domenica, cioè, Daniele, domenica mi ha minacciato, cioè, ti prendi uno.
<Sì. ride> Poi glielo ho ricordato. Lello, io intanto, ecco, a parte ringrazio te, ma ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati in questa quinta stagione. Questa è la domenica che precede proprio il Natale, quindi approfittiamo anche per fare gli auguri, no? E mandare gli auguri a tutti i nostri amici proprio da Lello Musella.
Proprio ho messo un albero di Natale proprio per far capire che è proprio il periodo di Natale,
ecco,
l'ho montato apposta per voi, voglio dire, cioè fatto scenografico
alla grande. Lello, poi ti presento anche i nostri fantastici opinionisti, iniziando
dall'infanzia, diciamo che non ci siamo conosciuti prima.
Facciamo finta, sì, te li presento. Beh, proprio li presento a te ma anche a chi ci guarda per la prima volta. Iniziando dall'immancabile, onnipresente Daniele Buonpane, poeta, filosofo, scrittore, docente, intellettuale, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista. Qualche di
me ne ha mandato a farmi, scusa. Mi ha mandato a fare questo bel pezzo, diciamo, di artista.
Grazie Mimmo. Grazie Mimmo sempre per le tue splendide introduzioni, ma come dico io non sono i titoli che fanno le persone. Ringrazio Valentina che è sempre a mio fianco, molto cara, che con lei diciamo veramente abbiamo quel plus che ci serve, e do anch'io un caloroso benvenuto al nostro simpaticissimo e super ospite Lello Musella, e dico un grande grazie.
Comunque come sono commisso stasera, mi pare Natale in casa Cupillo.
E tu chi sei? Tu
Maria? Quanto sei Filippo? Vai.
Lello, ti presento e presento
la nostra splendida Valentina.
La splendida, sempre più fashion, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale e per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanspettacolo, anche lei soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Fai anche donazioni.
Poca roba, che sennò veramente poi non finisce più. Grazie Daniele, grazie Mimmo, sempre straordinari in queste loro presentazioni e rappresentazioni. Lello Musella, comico, cabarettista, compositore, cantante.
Cabatterista.
Mannaggia, non mi veniva, infatti... Poi ci spiegherai l'etimologia della parola, ok? Perché non ti
difficoltà.
No, infatti sì, cabatteria, no cabatterista, perché cabatteria, però io non ci azzecco niente cabatterio, quindi
non bene.
E prima di iniziare, Lello, io ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano, che cura le nostre grafiche e ha curato la nostra sigla, e il nostro media partner, il mago dentista, il dottore Marco Esposito. Saluto anche tutti coloro che ci seguono in diretta, come adesso, ma soprattutto attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Invito ad interagire con noi con domande, messaggi, curiosità, richieste, perché no, oggi è una puntata molto interattiva e anche parte divertente, ma musicale. Salutiamo subito Carlo Mei Famularo. Buonasera da Milano, ci segue da Milano Carlo.
Ma sei di Milano?
No,
o di
sei...
no, pensa, ogni puntata si trova in una città. Il mese scorso ci seguì dall'America, penso un po'.
Capiscono, Dobbiamo essere un po' più milanesi.
Allora Lello, iniziamo, vedrai, qui ti troverai bene, noi diciamo sarà proprio una piacevole chiacchierata.
A prescindere mi trovo benissimo che sono a casa, quindi a casa mia meglio di così non potrei stare, quindi.
Appunto, noi diciamo sarà quasi come una videochiamata tra amici, ma sì, una cosa te la devo dire, però per dovere proprio morale la dico sempre a tutti gli ospiti: fai attenzione ad una cosa, alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane.
Io voglio fare una domanda a Daniele. Daniele, in questo momento dove ti trovi? In Danarmadia?
Vedi, già questo, beh, questa è una navicella spaziale, non è un'armadia.
Non riesco a capire dietro cosa hai, è un green screen che hai dietro.
Green screen. Oxfordiano, però, oxfordiano.
Ah, ok.
Allora, ci puntualizza, vedo, Carlo.
Vedo, scusate se interrompo ancora, vedo che la signora Valentina, la Valentina si trova invece fuori a un balcone, ma non fa freddo?
No, devo dire la verità, in bagno, ho due bagni a casa, lo dico in diretta, non è un problema.
Va bene, insomma, è un bello bagno, penso a casa.
Ma la cosa bella
è una suite, mia mamma.
No, la cosa bella è la stanza da bagno,
di tutto,
ma non sai dove sta seduta, però.
Invece io mi trovo in Valtellina.
Ecco, allora,
è un bidet portatile. Questo è un bidet portatile.
Allora, intanto Lello, Carlo puntualizza e dice: sono napoletano di Montesanto, ma viaggio per arte e musica, e quindi abbiamo un altro artista.
Ha scelto una bella strada, insomma, la strada della musica e dell'arte è la migliore, credo, poi non lo so.
Iniziamo subito con una domanda a Lello provocatore, a Poperoncini, subito, che faccia pure una amica. Ha iniziato con l'arte e la musica, qualcuno direbbe: ok, fai l'arte e musica, e quel lavoro, che lavoro fai? Quante volte ti sei sentito dire nella tua vita, all'inizio della tua carriera: io mi occupo di cabaret, musica, teatro, e qualcuno diceva: sì, ma per lavoro, ma che lavoro fai?
Mi capita ancora, ma non solo, cioè io ho fatto veramente tanti mestieri prima di iniziare a fare questo come mestiere. Ho iniziato come restauratore, io facevo, perché mio nonno era un ebanista, e quindi praticamente mio nonno scolpiva il legno, l'ebano, quindi faceva, mio nonno ha fatto la porta del maschio angioino, perché una porta la palla del cannone all'interno della porta. Lui rifece la porta senza la palla del cannone, quindi ha rifatto la porta, ma tante altre sculture che ha fatto un po' in tutte le chiese anche. Quindi ho fatto il restauratore per un periodo prima di iniziare a fare cabaret. Poi ho fatto l'indoratore. Poi dall'indoratore sono passato a fare un commesso a Venere Scarpe. Non so perché, ma... Perché l'indoratore era a fianco a questo negozio di indoratore c'era un negozio di scarpe, dice: ti sento, ma si venga qua quando me l'hai, il doppio di quello che prendevo là, dice: allora venga qua. E quindi andai a fare il commesso di scarpe. Poi ho cominciato a fare l'elettricista perché mi piaceva, e poi dall'elettricista sono passato a fare sistemi di sicurezza, quindi facevo i sistemi di antifurto nelle case, dove c'è stato un grande boom poi nel periodo. Ero operaio terzo livello, e quindi praticamente...
Ma anche se dall'aspetto sembrerebbe che tu sia quasi un ladro, un latitante.
Oh,
mamma mia. Sto un topo d'appartamento. A proposito di topo, io faccio pure a Rattman, quindi, quindi alla fine mi sono ritrovato a fare questi sistemi di sicurezza. Prendevo un bel 1,5 milioni al mese all'epoca, con un posto a tempo indeterminato. Poi insomma ho iniziato a fare cabaret, lavoravo molto di più, poi lavoravo a Napoli, la ditta era di Roma, quindi non me la sono sentita di spostarmi a Roma. Ho provato per i primi mesi a farlo, ma era complicatissimo, perché tu la mattina andavi a lavorare, poi la sera probabilmente capitava qualche serata, quindi poi dovevo ritornare da Napoli, dovevo andare a Roma per lavorare il giorno dopo, insomma diventava
un manicomio praticamente. Però questo fa l'artista, ricordiamo, gli artisti non sono solo quello che poi rappresentano sul palco, c'è tutto un lavoro dietro. Tu hai fatto presenza fissa in una trasmissione Made in Sud che è tutta nostra, nostrana, pensa dal 2008 al 2010 fissa, e poi ti sei dato anche a qualche telefilm, La squadra di Renato Carpentieri, che andava in onda all'epoca su Rai 3, e là mi pare che facessi un po' delinquente, no? Come ho detto prima.
Là era un ladro. Era un ladro, però alla fine non avevi sparato, veniva ucciso.
Mamma mia, no.
La nuova squadra. Poi invece l'altra serie, non mi ricordo che era, la terza serie mi pare, facevo uno che dava i soldi con gli interessi, insomma, un informatore per Pietro Taricone. Poi vabbè, insomma, avevo anche altre cose da fare con lui, però purtroppo poi Pietro, insomma è successo quello che è successo, e quindi praticamente non ha continuato, diciamo, a vivere anche il mio personaggio, oltre al fatto che insomma Pietro se n'è andato a buon anno.
Intanto c'è anche una domanda di Carlo, dice: ha segnato la sua carriera artistica il premio Charlot ricevuto qualche anno fa?
Qualche anno fa, veramente, è stato nel 1996, quindi un bel po' di anni fa. E nel 1996 il premio Charlot ci premiò Nino Manfredi. Nino Manfredi, eravamo un trio all'epoca, i Te Andria, con Marco Lanzuisa e Rosario Verde, diciamo che poi Rosario Verde è quello che faceva Sasamen nel periodo di Telegaribaldi, nell'anno 99. Però prima di arrivare al 99, nel 97 vincemmo invece la Zanzara d'Oro, che era un premio come il Festival di Sanremo, insomma, per i cabarettisti. E lì ci premiò Alberto Sordi, grande Alberto Sordi, che è stata una soddisfazione anche conoscerlo, anche per poco tempo, però comunque ci premiò lui. Poi facemmo questo premio Shampoo Look, che vincemmo. Andammo a fare San Benzan, poi da dopo San Benzan, insomma, ci siamo divisi, quindi stiamo parlando già del 2003, insomma. Però abbiamo vinto 3 premi nazionali, 96, 97 e 2001. Nel 98 abbiamo fatto il Teatro Bellini con Tato Russo, e il Teatro Bellini facevamo 5 repliche strapiene, insomma, una grande soddisfazione. È stata la prima volta che abbiamo fatto questo teatro, con uno spettacolo vasto assortimento all'interno. E fu un grande successo. Poi nel 99 abbiamo fatto Sasamen, che è stato un personaggio che facevamo nel programma Funiculì Funiculà con Antonio e Michele, che presentavano questo programma, che lì c'era Bruno Lanza, Peppe Maiulli, Renato Rutigliani, insomma c'erano grandi personaggi che ancora oggi, insomma, sono ricordati per grandi cose che hanno fatto. Quindi
infatti è rimasto proprio nel cuore di tutti, no, quel personaggio, cioè Sasamen ancora oggi si ricorda.
Sì, perché quello dovevamo fare qualcosa sulla tradizione napoletana, ci inventammo questo supereroe, l'antieroe, diciamo così, che praticamente veniva battuto, invece di vincere perdeva, un perdente, il classico personaggio che sta ancora con la mamma, insomma, un supereroe che è un mammone ancora con la mamma, e quindi praticamente c'è stato questa esplosione di questo successo enorme a Napoli di questo personaggio, che è durata per
da poco. Nello, tu a novembre hai fatto le riprese, insomma, ma non so se sia ancora in auge o meno, Massimo un giro, ispirato poi alla figura di Massimo, che esperienza, cioè come l'hai vissuta questa cosa anche televisiva, no? Perché poi diverso il teatro dal mondo interattivo, ecco, tipo social.
Ah no, per me è stata un'esperienza come un'altra, insomma, abbastanza tranquilla. Non è che Il fatto di quello è un talk alla fine, quindi è una sorta di intervista. È stata un'esperienza abbastanza positiva per me.
Bello.
Una cosa positiva.
Lello, anche perché tu, diciamo, come ho detto, tu hai fatto di tutto, a parte teatro, televisione, cabaret, cioè veramente, come dire, sei completo, possiamo dire, no? Da ogni punto di vista, oh, insomma, sì. Non ti manca nulla.
Quasi completo, completo come forma artistica.
Come forma artistica, diciamo, ecco.
Io non mi sono mai definito un artista, ma l'artista.
Bravo.
Alla fine quello è, anche la mia ex moglie diceva sempre, tu devi scindere l'uomo dall'artista. Ma come faccio a scindere l'uomo dall'artista? Si sono sempre... Che cosa devo scindere? Forse se avesse detto l'imprenditore dall'artista, forse sì, ci siamo, insomma, perché comunque questo lavoro, questo mestiere si fa sicuramente avendo una grossa cultura a livello, diciamo, imprenditoriale. Io ho un po' una pecca su questo, perché essendo anche una persona abbastanza aperta mentalmente, spesso mi faccio influenzare dagli altri, ma non è che mi faccio influenzare, sono aperto alle proposte degli altri, e quindi a volte non seguo proprio la mia direzione, ma mi faccio guidare, e spesso questa cosa, insomma, può influire molto sulla mia idea artistica che a volte è sbagliata dal punto di vista degli altri. Mentre invece se vado a istinto, insomma, anche nella vita, poi avendo vissuto veramente davanti a molte persone, con l'esperienza del teatro, con l'esperienza dei locali, che è quello che mi ha formato di più, la gavetta è stata quella, lavorare nei locali, perché il boom che c'è stato nel 1995 del cabaret, il cabaret già esisteva, voglio dire, però noi come trio siamo stati pionieri in pratica di questo fermento di cabaret nei locali, che all'epoca si faceva musica live, suonava Aldo Farias, Onorato, Coleman, insomma, erano tutti questi grandi artisti che andavano a suonare nei piccoli locali, dove noi ci siamo fatti spazio appunto nei piccoli locali facendo il cabaret. E tu immagini
questa storia del trio comico che poi ha spopolato un po' e ha approdato pure a un canale che è famoso, Telegaribaldi. Sì. Quanti sono passati? Insomma, tanti di voi?
Tutti, io credo quasi tutti quelli del panorama napoletano di oggi. Lo stesso anche Siani, voglio dire, che ha fatto Telegaribaldi, faceva Tature. Poi vabbè, qualcuno è riuscito, come Alessandro, cioè qualcuno forse uno dei pochi, perché che ha fatto il salto di qualità proprio. Altri hanno avuto grandi successi, sicuramente ce ne sono stati tanti che hanno avuto successo, ma il salto di qualità vero l'ha fatto Alessandro, io credo, con il cinema, riuscito, diciamo, a trovare una strada, un'ottima strada. Anzi, voglio dire, dal 19 dicembre c'è il film di Alessandro con Pieraccioni, e ho fatto anche io una piccola parte, un cameo. Quindi se io voglio davvero ci sono pure.
Grazie. Fantastico. Allora, aspetta, salutiamo anche Chiara Buonanno. Chiara Buonanno che ci saluta, il mago dentista al centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati, che ci saluta e dice: Lello Musella è un artista completo, un grande cuore e umiltà. Poi dice: il prossimo salto lo farei tu. È il prossimo salto
direttamente in un gabinetto.
Comunque è vero, volevo dire, Telegaribaldi
vado a fare compagnia vado a fare compagnia a Valentina, voglio dire,
sì.
Magari
Telegaribaldi ha lanciato molti che poi sono diventati appunto di fama nazionale, ma lo stesso anche Pirati, che viene spesso sottovalutato come programma, che stava Alessandro Siani, Biagio Izzo, Schettino, Barbara Ghiappini, ditelo voi. Cioè, comunque Napoli ha sempre avuto, forse più di ogni altro, questi grandi diciamo programmi locali che appunto hanno lanciato molti, come Cafone e così via. Volevo chiedere a Lello quanto è stato fondamentale per te partire da questi piccoli, diciamo appunto, laboratori, vorremmo definire, di televisione, per poi arrivare a livello nazionale è stato fondamentale, o secondo te ci saresti riuscito lo stesso?
Allora, diciamo, io ho avuto un grande insegnante, diciamo, Vincenzo Coppola, che è proprio il regista di Tele Garibaldi, che era già un bravo regista a livello cinematografico. Noi infatti l'anno dopo di Tele Garibaldi, che facevamo Le Brigate Mosche e Sasamen, noi l'anno dopo, nel 2000, a cavallo tra il 2000 e il 2001, abbiamo fatto Ciaccati, che era proprio un programma ideato sempre da noi, però che ci ha aiutato tantissimo Vincenzo Coppola, e l'abbiamo fatto proprio cinema. Quindi col cinema abbiamo approdato proprio al discorso cinematografico, che io già avevo fatto qualche esperienza con Antonio Capuano, perché il mio primo film è stato nel 1997, al 96-97, ed è Polvere di Napoli, è un film serio. Io il mio primo film nella mia vita ho fatto un film con una parte seria, che mi prese Antonio Capuano a fare l'episodio Le Notte insieme a Teresa Saponangelo, quindi è stata un'esperienza unica. Ho approdato lì con il cinema e ho capito tante cose, perché poi la scrittura di Capuano a livello anche, diciamo, proprio di napoletano, una scrittura napoletana, io ho letto tutto il copione, tutto il, e devo dire la verità, era tutta la sceneggiatura in pratica, e ho imparato tanto da lì. Però le piccole televisioni mi hanno insegnato come stare davanti a uno schermo, cioè come stare davanti a una macchina da presa o una telecamera, e come riuscire a gestire, diciamo, la tempistica più che altro, perché ma pure la radio mi è servita tantissimo, sempre per i tempi. Ma il trio mi ha aiutato tanto, perché il trio eravamo tre di noi che non ci dovevamo accavallare. Quindi quando tu fai per esempio una cosa del genere, vedi, siamo quattro di noi, io riesco a rubare i tempi, mi accavallo leggermente, però mi rubo il tempo e quindi non ti faccio parlare.
Vedi, i segreti del mestiere.
Allora, sei un ladro di tempo.
Io devo dire la verità, io sono stato sempre un piccolo ladro. Io, secondo me, l'istinto e l'intuito, ecco, fanno l'uomo ladro. Perché l'istinto ti è quello lì, diciamo, animalesco. Quindi, che se tu sei veloce, riesci a, come quando a scantano fosse, non ci può riflettere, le fa e basta, perché su fosse o più fosse o non lo picchi. Quindi o sai che può scansare, ecco, quello è poi è l'intuito. Intuisci se il fosso lo puoi deviare oppure lo devi prendere. Però al momento in cui hai visto fosse, vai per istinto e vai anche per intuito, se riesci, con l'esperienza, insomma. Quindi è intuito e istinto.
Allora, il bambino, parlaci di questo concept che porti nei locali, che porti all'allegria ovunque, nato nel 23. Che cos'è il bambino per te?
Allora, aspetta un momento, Lello, aspetta un attimo, preparati la risposta, che intanto io...
Non ho capito la domanda, perché...
Il bambino... come concetto, come, diciamo, concept, però concetto di base che uno porta nei locali, no, per intrattenere le persone, il pubblico.
Sì.
Come lo intendi tu? Perché ci sono locali in realtà dove ci sono i giochi, la musica dal vivo, e il ballerino e tutto quanto. Tu quello che stai facendo adesso nei locali nostri, insomma, di appartenenza, fai questo tipo di spettacolo? Cioè che inglobi tante arti? Oltre a quello che fai come esibizione di, che ne so, comico?
Ma io volevi dire una cosa tu, o posso rispondere alla
sì,
domanda?
Sì, no, volevo intanto leggerti questo commento di Carlo, che dice: Lello potrebbe essere un personaggio dei fumetti in carne ed ossa, lo trovo bravissimo, mio modesto parere. Infatti anche il mago dentista dice molto bravo. E io lo vedo immerso in un cortometraggio cartoon Mario Bros napoletano.
Mario, si tiene un'idea, la facciamo insieme. Io le idee non mancano mai, se c'hai la possibilità lo facciamo insieme,
perché no, vedi, poi
chiami la redazione e ti danno il my number. Allora, che cosa sto facendo io in questo momento in base, diciamo, agli intrattenimenti attuali? Questa è un po' la domanda che mi volevi fare.
Sì.
Allora, io il mio intrattenimento, quello che faccio io nei locali, è un po' di tutto, perché ripeto, facendo una grande, avuto una grande esperienza sul palcoscenico, che poi non c'era mai, questo, spesso non c'avevo palcoscenico nei posti dove mi sono esibito, pizzerie, ristoranti, sì. Insomma, poi adesso sto, come un po' tutti stiamo cercando di intraprendere la vera strada, cioè quella del teatro, almeno dei piccoli teatri, insomma, di far funzionare questi teatri off che stanno lì, non hanno seguiti, non hanno, insomma, e quindi stiamo cercando di entrare un po' in questa, ma anche per dare spazio e la possibilità alle persone di sedersi e di godersi, perché io sono sempre stato dell'opinione che l'artista va valorizzato, ma nel momento in cui tu stai in un ristorante dove prima viene vicino a te e dice viene un goppo pesce, voglio dire, non è una grande soddisfazione. Non è una grande, esatto, non è un massimo. Però io ho imparato a, mentre quello che diceva, che passava, che la pizza a mannanza a me diceva, ah, devo una cicla ricotto, signore! Cioè, quindi ho dovuto imparare poi a interagire con il signore la cicla ricotto. A me fammi una margherita per cercare di drammatizzare.
Esatto.
Per sdrammatizzare, perché bella e buona, mi trovava a chi che passava, a chi là da così, o cameriere che bene, che va, e quindi ho cominciato a prendere in giro un po'. Perché io dicevo, fate una cosa, fatemi una cortesia, quando esco io cercate di fermarvi, sbarazzate, e poi nell'eventualità vi fermate un attimo, io diciamo mi esibisco quel 20 minuti, insomma, mentre spinato pesce, io praticamente faccio l'esibizione, quindi ero sempre o venne primo rovescio o venne a roppo pesce, cioè,
fantastico quello.
Quindi praticamente sta storia, insomma, mi ha fatto diventare un po' animale da palcoscenico, in questo caso non pesce. Però,
Lello, salutiamo Carmen Agostiniano.
Quindi, la domanda, questa era la prefazione, da già fanatti da già rispondere. Vai, dici.
No, volevo salutare con te Carmen Agostiniano, che saluta tutti, buonasera a tutti e buone feste a tutti voi, e salutiamo Veronica D'Angelo, buonasera, uno showman a tutti gli effetti, complimenti, vedi quanti complimenti.
Showman.
Quanti complimenti per Lello questa sera, un mattature, no Daniele?
E pensate che Lello ancora da fa niente, Lello ci fai sentire qualcosa, perché qua molti sono curiosi.
Rispondere un attimo
prego. Vai.
Deliziosa Valentina. Allora, dicevo, quello che sto facendo adesso è uno spettacolo, diciamo, interattivo. Cioè, ho preso un po' di intrattenimento, un po' di cabaret, quindi parto col monologo, con le mie canzoni, interagisco con le persone, dopodiché faccio venire le persone sul palcoscenico a cantare con me, quindi diventa un intrattenimento, continuo a far partecipare il pubblico anche insegnando a suonare strumenti un po' particolari, insomma far conoscere anche un po' gli strumenti, la musica, un po' anche, prima utilizzavo anche degli strumenti di tradizione, poi mi sono spassato molto a Simbroglia a Pries, e quindi praticamente faccio utilizzare solo questo kazoo, che è uno strumento indiano. Si scrive K-A-Z-O-O Kazu, però io dico Katsu per, insomma, per fare l'ironia, e quindi faccio l'ironia del Katsu, quindi un po' capito, è un po' tutto. Poi concludo con questa tammurriata che faccio cantare, faccio ballare, insomma, diventa sempre, faccio partecipare il pubblico, a volte sono anche un po' talent scout, no? Riesco a trovare, perché poi diciamolo chiaramente, Napoli è piena di risorse umane, specialmente di persone ironiche, persone che sanno, che ti fanno ridere, cioè, il fatto che la gente ama questo posto, a parte il panorama, diciamo che è uno dei più belli del mondo, se non il più bello, però è proprio diciamo il proprio la loro invadenza, cioè la nostra, a questo punto, la nostra invadenza verso proprio la filosofia di vivere spensieratamente. Quindi cioè noi invadiamo proprio la voglia di vivere, invadiamo proprio questo concetto di stare
non, bene. Non abbiamo limiti.
Senza ecco, salute, abbiamo... no, c'è sta la battuta di Paolo Caiazzo, voglio citarlo, anzi lo saluto, che c'è sta che la battuta che è bellissima, che io la adoro, quando chi lo dice, se tu incontri una coppa, una panchina, un bicchiarello, dici vicino a chi la tua bicchiarello, guaglio mannaggia miseria, non sono chiuda a domenica, come che mai tengo l'analo, sono tutto sballato, non mi sento buono, e cose, chi la da fianco dice, vabbè, ma ti preoccupa, pensa alla salute, cioè, è bellissima questa cosa, hai capito, ti preoccupa, sono malato, e chi dice, non ti preoccupa, pensa alla salute, c'è cioè, quello, diciamo. Questo è Napoli, pensa alla salute, coppa tutto, pur si stai malato, ma pensa alla salute. Poi vi racconto quest'altro aneddoto. Sono stato, diciamo, un po', cioè anche io ho avuto problemi di salute. E allora la mia ex moglie mi ha detto: non preoccupa, pensa alla salute. La proprietaria dice: ma quando preoccupa, pensa alla salute, quando è arrivato a fine mese, hanno fatto, mi devi fare l'aumento per questo, l'aumento per quello, l'aumento per quello, cioè, i pochi avversari, c'è chi si cava, dice, vabbè, ma ci pensate alla salute, hai capito? Non mi voglierai, mi voglierai proprio questi soldi, ci pensate alla salute, invece purtroppo dobbiamo...
Lello, dice Veronica D'Angelo, tengo di cupierchi che non uso, mi potrebbero servire per strumenti.
Ah, di cupierchi come strumento.
Però vengo pure a fa Baldoria.
Allora non riesco a capire sti cupierci per che cosa ti possono servire, però voglio dire, se mi hai definito un gabinetto, allora potremmo usare come cupierci,
cioè, come bravo, come ha detto Danilo,
i piatti, diciamo, i piatti, sì, va bene, non c'è problema, porta gli strumenti e ci divertiamo insieme,
facciamo associazione. Comunque Lello, è arrivato il momento di sentirti.
Allora, cosa volete sentire? Qualcosa di serio o qualcosa di comico?
Inizia tu con qualcosa che preferisci.
No, io è una richiesta.
Tutte e due cose dobbiamo
sentire. Vogliamo tutto. Sentire. Cosa vuoi sentire?
Qualcosa di comico.
Qualcosa di...
Tutto o niente. In trasmissione così funziona, diceva Domenico, pure Daniele. Ah,
con cosa partiamo?
Partiamo col comico.
Allora, mi sposto da quest'altro lato.
Senza l'albero.
Senza l'albero, oh, perché la chitarra sta da questo lato, quindi devo spostare. Allora, una canzoncina comica, breve.
Sì.
Questa canzone qua si intitola... Da quando ci conosciamo. La cosa va così. 1, 2, 3, 4. Da quando ci conosciamo, tu hai voluto fare l'amore 10 volte, poi ancora 20 volte, poi ancora 30 volte. Sì, mo tornami quando vieni. Grazie. Poi dicendo, scappa la canzone.
È fantastico.
Ma questa qua invece si intitola Mentre facevamo l'amore. 1, 2, 3, 4. Mentre facevamo l'amore ieri, i vicini si sono lamentati, e mentre facevamo l'amore ieri, quelli di sopra si sono lamentati, e mentre facevamo l'amore ieri, quelli di sotto si sono lamentati, e mai sono tornato oggi però.
Non lo diciamo.
Quindi volete ascoltare qualche altra cosa adesso?
Fantastico.
Ma certo.
Lello, devo dire, cioè veramente, guarda, io vorrei solo capire una cosa, cioè i testi, cioè tu ti scrivi tutto tu praticamente, no? Se anche...
Sì.
Ah no, insomma...
Sì.
E la bravura di un artista sta anche là, non nel far ridere, ma sempre nel modo giusto.
Ah,
no?
Guarda, insomma. Io sono stato sempre, fin da ragazzo, io penso da piccolo, cercavo sempre di trovare qualcosa che
portasse buon umore, cioè l'umorismo. Ho sempre visto questa cosa di far ridere, pure i miei cuginetti, quello là che chiagneva sempre, io cercavo sempre di farlo ridere, facevo i smorfi, cioè sono stato sempre una persona che cercava il sorriso degli altri, quindi io credo che sia proprio un'energia che io ho, che ho bisogno io di guardare una persona sorridere, ho bisogno della sua energia, ho bisogno di dare energia a queste persone che ne hanno bisogno, quindi è un dare e avere, insomma alla fine poi è l'amore incondizionato, è quello, no? È il dare per poi avere in cambio, diciamo, qualcosa che tu mi dai. Cioè, dare entrambi significa ricevere poi entrambi.
Beh, poi far ridere, diciamo, no, è un dono, è un talento, non è facile.
Ma guarda, io non lo so se è un talento, se è un dono, perché dice far ridere, pure far piangere non è facile, non è detto che è abbastanza complicato anche far piangere una persona, perché ci mette proprio veramente di impegnare. Quindi è un impegno comunque, sia da parte, diciamo, di far ridere che far piangere. Chi fa ridere sicuramente ha sofferto, ha una grande sofferenza interiore, perché parte prima la caduta, insomma, se andiamo a interpretare una caduta, tu quando vedi che arriva una persona, prima cosa che fai ridere, perché è una forma strana che tu vedi, qualcosa di diverso che tu non vedi quotidianamente, quindi ti dà una... come la gente, perché va a trovare gli horror, perché danno delle forti emozioni, quindi avendo una forte emozione il tuo corpo si rianima, perché siamo statici, quindi noi che siamo fatti, almeno io che sono fatto in un modo non statico, perché veramente sto sempre in movimento, sempre a pensare cose, e l'ironia per me è proprio la fonte per iniziare poi un discorso di vita, quindi io parto dalla fonte dell'ironia, dell'umorismo e vado avanti, quindi a volte sono anche un po' sarcastico, a volte sono anche un po' cinico, però è un umorismo quasi inglese, no? Che ne parliamo sempre. Cioè, l'umorismo che abbiamo a Napoli è un umorismo di esagerazione, quindi più americano, diciamo così. Cioè, lo definiamo più americano, ma è quello americano che è molto vicino a quello napoletano, perché noi nasciamo molto prima degli americani. Quindi noi nasciamo poi, secondo me, siamo proprio una delle prime civiltà proprio che vengono appunto dalla Mesopotamia, cioè noi siamo i Sumeri. Capito? Cioè, loro si sono spostati al nord dell'Africa, sono arrivati proprio e si sono stabiliti qui, diciamo, a Napoli, perché hanno visto il calore, il clima mite, hanno visto il posto più bello del mondo, hanno stanno tutti i vulcani, a solfatare, hanno messo proprio in danno posto, no, qua ci a mettere qua, sta bella cavere, ci facciamo i fango, facciamo i cose, che se che là, e teniamo pure subito che c'è scarf, teniamo mare, teniamo tutte cose, teniamo il fondo, teniamo l'acqua, poi potremmo, capito? E quindi praticamente noi siamo l'origine proprio della civiltà, del mondo.
Infatti Lello Veronica dice, bravo, ci vuole arte anche nel portare buon umore.
Bravo, bravo. La chi l'hai triste?
Veronica D'Angelo.
Veronica, bravo Veronica, Veronica. Hai ragione, ci vuole l'arte anche per portare buon umore. Però è un'arte, perché l'arte che cosa puoi trattare? È qualcosa che si impara col tempo, è una tecnica che si va a sviluppare negli anni, questa è l'arte, cioè quando uno dice a regola d'arte significa che lo fa qualcuno che lo ha fatto per anni, che quindi è un'esperienza oltre la tecnica, quindi imparando sempre, facendo sempre la stessa cosa, diventa un fattore, diciamo, automatico, e tu lo fai a regola d'arte, quindi questa è un po' l'arte di fare le cose, l'arte è il mestiere, però è più migliorato, hai capito?
Lello Musella, lei che bestia si sente? Facciamo un cosa alla Facciani.
Questa bella domanda. Che senso? La veste che bestia?
Bestia. Allora, molto quel programma.
Io mi sono sempre sentito tra un falco e un'aquila, perché carnivore sicuramente. Però non mi sento molto terreno, mi sento molto, diciamo,
aleatorio.
Boh, sì, no, ma, mi sento ma, proprio in aquila, ma senti, capito, che guardo tutto dall'alto e quindi che la mia prospettiva deve essere sempre molto ampia, molto larga.
Ma problema, che capace che poi si sfoga dal cielo, abbia seminato, fa,
no? No, ma è anche nella mia vita è così. Anche nelle mie esperienze che ho fatto, poi l'ho sempre viste, diciamo, con un'ottica diversa, da una prospettiva diversa. Mi sono visto anche all'esterno da me, proprio per capire se io mi stavo comportando in un modo o no, ho sbagliato. Infatti nella mia vita ho sempre chiesto scuse in persona, quando ovviamente ritenevo giusto, perché se avevi sbagliato dovevo comunque riparare e sentirmi meglio io, perché il bot, quando uno fa un errore e lo riconosce, quindi ne è consapevole e accetta quell'errore e poi se ne libera dicendo guardi, hai sbagliato, hai fatto questa cosa, sì. E ci sentiamo anche noi poi bene, non solo che a quella persona facciamo del bene, diciamo che almeno cerchiamo di riparare a un errore, quindi a scusarci per un errore che abbiamo fatto, ma poi ci sentiamo bene anche noi perché abbiamo riconosciuto quell'errore, capito?
Vedete come, guardate come escono fuori 50 anni di Lello fatti a febbraio del 2024, si vede la sua maturazione, la sua saggezza, e questo ci fa piacere. Lello, hai fatto il canzone comica, mo facciamo serie.
Come stava Lello, ci fa una pallata.
No, no, questa no, questa no.
Questa esperienza, questa cosa, ole, però ci fa
questa no, questa no.
No, vabbè, io canzoni inedite non ne posso fare, purtroppo, perché sono inedite. Io sto facendo questo piccolo progetto che diciamo è un disco di canzoni serie. Potrei fare un accenno, ma potrei farvi invece una canzone che è una canzone che scrissi parecchi anni fa, e poi la di Aida Rendano. Questa canzone si chiama Cor Lundan, che poi trasformata, diciamo, come neomelodica in Accussì, perché nel ritornello appunto parla e dice Accussì. Però la canzone, il vero titolo, il titolo iniziale si chiama Cor Lundan ed è una canzone praticamente una canzone d'amore, insomma, triste, perché voi dovete sapere che tutto lo sfogo, diciamo, della mia tristezza l'ho messa poi l'ho interpretata in queste canzoni, insomma, in questa scrittura, quasi come se uno, sai, il comico che scrive le poesie, io invece scrivo canzone, quindi sono sfoghi, diciamo, anche ho scritto anche una canzone all'anno a volte, perché non mi consideravo un cantautore, ma mi consideravo proprio appunto quello che scriveva la canzone per diciamo ricordare quel momento storico della mia vita dove ho sofferto, oppure insomma bello, insomma, più momenti di sofferenza, cioè come
diciamo se Giacomo Leopardi la canzone Giacomo Leopardi della canzone.
È un timbre che tu fai, per esempio, che la storia, la cosa, che la tristezza, oppure hai fatto timbre e almeno ti ricordi che comunque la canzone si chiama Cor Lundano, fa così. Sembra che ti stregni forte, non te lasso mai. Voce rinda notte nostalgia. Senti che sta lontananza che manca assai. Ora che lontana te si fermi giù. Guardare le finestre, sta città che ami. Senta ancora profumi quando scrive qua. Procere l'aria sole sempre più forte, molto vieni e magagnata short. Accussì, accussì, tu non mi fai soffrire, e m'era tanto nudo, si ricerca per amore. Accussì, accussì, tu non mi fai soffrire, senza sede, non ce la faccio senza sede. No.
Grazie.
Bravissimo,
bravissimo. Diciamo che è molto bella la canzone, è profonda. All'inizio mi ricordavano un po' che canzone Roberto Moore, Sergio Bruni,
no, e poi un classico, sì,
un classico. E poi è perfunuto un po' alla Gigi D'Alessio, nel senso che con quella cosa più...
diciamo che questa canzone io la scrissi inizialmente per un neomelodico che dice, un amico mi dice, poi mi scrivono qualche canzone per neomelodici, e io scrivetto 4-5 canzoni. Tra queste 4-5 canzoni uscì questa canzone, che è una canzone un po' di vita vissuta, di un momento mio della vita. E quando avrei detto questa canzone, dice, no, che sta cangia, voglio dire, che la sento molto... Quindi è partita un po'... però alla fine, vabbè, è una canzone melodica. Io la definisco una canzone melodica. Che può...
Ma quel... Sì. Quel grazie che metti alla fine, grazie, come ti è venuta questa cosa? Perché poi pure per Marchie lo sta facendo, hai capito?
Oh,
capito?
Ma per Marchie mi ha copiato.
Ci le per Marchie, per Marchie.
Ma su grazie è dell'Ello Musello.
Allora, no, fate dire, per Marchie si fa prima insultare, poi dice grazie. Tu come l'hai inventato? Come l'hai
è un tormentone proprio, è un tormentone. No,
io l'ho inventato in questo modo, nel periodo di... Tienimi presente, che era lo spettacolo di Alessandro Siani, quello fatto all'Arena Flegrea. Facciamo questo spettacolo all'Arena Flegrea e lui disse, guarda, io ti faccio sti battute, dice, te ic dic, cioè ti dici che lo puoi tu, basta che non mi interrompo. E mi sono mandato su grazie mentre insomma, mi offendeva, mi insultava, quindi è proprio questo. Quindi lui mi insultava e mi diceva delle battute, io facevo grazie, e si diceva pure ma grazie che tutto sfrutto è. Cioè,
bello. Ma infatti, Lello, volevo chiederti, l'amicizia proprio con Siani, quanto è stata importante proprio anche nella tua carriera, proprio come formazione artistica?
Ma guarda, noi siamo partiti insieme, quindi più che amici, siamo fratelli, diciamo così, siamo partiti proprio... C'è un'amicizia fraterna fra di noi, fra di noi.
Diciamo che tu sei quasi in tutti i film, no? Di Siani, possiamo dire.
Nei primi, sicuramente, nei primi film siamo proprio, abbiamo fatto proprio i film, l'hanno fatto proprio insieme, veramente l'abbiamo fatti assieme. Poi ovviamente lui ha preso un'altra strada, voglio dire, sono sempre a sua disposizione ogni volta che mi chiama. Però ovviamente poi non lo so se è un cambio anche di registro suo, nel senso che ha cominciato a prendere più personaggi nazionali, non lo so come l'ha vista, diciamo, questa lontananza con me. Però io l'esperienza che ho fatto con lui sicuramente mi ha segnato tantissimo, come ho imparato tanto, perché lui ha questi tempi strettissimi, no? Sì. Come ce li ho anch'io, quindi ci siamo sempre trovati bene, diciamo, come tempistica a livello, diciamo, proprio di parlare.
Poi possiamo dire, no? La comicità napoletana c'ha una marcia in più, no?
Ma perché, guarda, io le vedo tutte quante uguali, diciamo, se vedo il siciliano, pure il siciliano è una marcia, anzi il siciliano lo vedo ancora più, cioè, su delle cose forte, pure lo stesso pugliese, cioè noi, il migliore secondo me, quello che fa più incassi in tutta Italia in questo momento è proprio Checco Zalone, quello che sa pigliare il canzone napoletano e che ha fatto tanta carriera, è stato Renzo Arbore, che è pugliese, insomma, cioè,
con la chitarra. Ma tu sai suonare, sai cantare? Tu sarai un personaggio che non verrà mai totalmente messo da parte, perché non è che ripeti, non fai la ripetizione famosa, no? Che noi diciamo sempre nel mondo dello spettacolo in gergo, perché hai delle qualità, hai la penna, hai la musica dalla tua parte. Quindi sicuramente, lo dico, ma penso lo pensiamo tutti quanti, non verrai mai messo totalmente nell'angolo. Verrai sempre preso per creare altri testi, altre cose, sicuro.
Sì, vabbè, sì, quello che, però, rispondendo sempre alla domanda, diciamo, di Domenico, effettivamente non è che abbiamo una marcia in più, quella è la tonalità, il tono di napoletano. Io mi ricordo che una volta feci uno spettacolo davanti, stavamo sopra all'Eremo qua a Napoli, e c'erano tutti americani, c'erano tutti quanti che venivano da fuori, c'era un padre che faceva una messa, dopodiché dissero: oh, facciamo venire all'Ello Musello, facciamo fare, è una cosa di beneficenza. Conosceva appunto l'amico del parroco e mi chiama: niente, là facendo questo spettacolo, e tutto quanto a ridere. Quando poi ci fermammo e poi ha cominciato a parlare con Coccoruno, parlavano tutti quanti americani. Facevi: scusa, ma come facevano questi qua a ridere? Facevano: no, loro non capivano quello che dicevi, ma è come lo dicevi, e a loro faceva ridere. Quindi, cioè,
No,
proprio
vabbè.
tipo, very good! Cioè, guardate un po', guardate, cioè, io ho interpretato, ho fatto il mio spettacolo davanti a un pubblico straniero e la gente si divertiva. Io non avevo capito che erano, cioè, quindi non è solo la musicalità proprio ecco, la musica,
Bello.
c'entra comunque la musica, però è la
Sì.
musicalità delle parole che danno un senso di, è anche forse l'espressione. Siamo anche molto
Espressione,
espressivi,
traduce in un
anche
solo termine.
gesticoliamo molto. È
Nel
insomma un po'
house.
un linguaggio, proprio il linguaggio del corpo che parla da sé. Insomma.
Si traduce in un solo termine a Napoli, da poi in italiano però un altro significato. Tumità. Napoli ci mette una
Atumità.
tumità. Tenatumità, che poi tumità significa fare la persona seria anche nelle situazioni difficili, però non a Napoli ci guarda chi
Tu
le
già
fu
sei
tumità.
fugaz, proprio, eh.
Però tumità a Napoli, tumità vuol dire proprio quel modo di fare sfrontato, riesci a creare quella situazione come con disinvoltura, nonchalance, quella è tumità.
Spontaneo, spontaneo. Salutiamo anche Carlo Roccola, casa di Eddie Elia e dell'Andia. Carlo Rocco ci saluta, buonasera. Lello, se sei di passaggio per Fuorigrotto, passa per la casa di Eddie Elia. Ti aspetta sicuramente
Allora
un
andiamo lì,
gadget.
non ci capito.
Le dell'Andia, la casa di Eddie
La casa
Appena
di...
in la casa di Eddie lì sono le mascotte proprio delle
Ah.
dell'Andia. C'è una casetta che ha tanti gadget a parte i palloncini
Va
e ci
bene,
sei.
beh, mi vengo a fare un giro alle Delande e vi vengo a trovare. Un bacio.
Comunque devo dire una cosa, tu sei anche trasformista, no? Perché io ho assistito a qualche tuo spettacolo, sai anche trasformarti proprio, cioè entrare nel personaggio, no? A parte tu già sei di fatto un personaggio, perché quando uno ti vede, no? Cioè, come
Sì.
dire, diciamo, Lello Musella, no? Però poi riesci anche a calarti in personaggi attraverso delle trasformazioni, no?
Fondamentalmente io sono un interprete di qualsiasi cosa, sia a livello recitativo che a livello musicale, perciò ci metto, insomma, ci metto l'anima quando faccio delle cose. Quindi è anche per me facile interpretare un'altra persona, un altro
In
personaggio.
particolare,
Sono
in
una
particolare.
sorta anche di imitatore, imito. Gli imitatori sono interpreti poi di altri personaggi. Siamo un po' così, insomma,
In
siamo
particolare, ecco,
trasformisti.
quando ti trasformi in Ramondez.
Ramondez. Sì, quello
Ramondez.
là, basta che mi metto una parrucca, faccio personaggio. Hasta la
Vedi.
vista. Però vabbè, quello è il personaggio, diciamo, più forte, diciamo, che mi sono trasformato, è proprio facendo una voce gutturale con una S, perché poi era un amico mio, si chiamava Fabio Marcaccini, questo qua, e parlava in questo modo. E allora, cioè, parla, però c'aveva questa voce, praticamente io faccio una voce così, no? Però con la S. Quindi parlava quando in questo modo e parlava in questo modo. E lui anche, sembra un po' Paperino, però cioè, questo è poi il personaggio che parlava in questo modo e diceva, poi se faccio così sembra pure Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo.
No, è vero, è vero.
No, così, si mette sempre così. E qui queste cose. E le scrive
Uguale,
Beh, voglio
uguale, uguale.
dire. Voglio dire, alla fine sì, interpreto insomma dei personaggi, le cose. Mi sono divertito sempre. Ho sempre avuto, diciamo, questa forma di divertimento proprio della vita, filosoficamente proprio parlando, perché effettivamente ci sono tanti e tanti problemi. Ho sempre di dare una mano quando si poteva con la beneficenza alle persone che mi hanno chiesto, che sono andato lì insomma ad aiutare, però allo stesso tempo ho cercato sempre di fuggire un po' da queste dinamiche di tristezza e di cioè ho dato proprio la mia parte come beneficenza direttamente, a dire sì, vengo a fare questa cosa, però poi il giorno dopo non ne voglio nemmeno parlare, se vogliamo.
Vabbè, la giusta parte che hai dato, che hai donato nel giusto tempo, perché poi si cade pure, come dire, in situazioni che non appartengono a noi direttamente, quindi se uno è una persona, non è un robot, viene coinvolto a lavorare, fa stare bene il pubblico, diventa complesso.
Sì, bravo, è come una sorta di algoritmo, come l'algoritmo, se tu ti fermi a guardare il telefonino, mo su TikTok, se ti fermi a guardare qualcosa che ti interessa, dopo due o tre volte che scorri, ti riesce di nuovo quella cosa, quindi è un po' così, è la mente che funziona così, questa è proprio una cosa, è proprio di mass media, cioè funziona proprio così la nostra mente, se noi pensiamo a triste, diventiamo tristi. E diamo tristezza agli altri, e quindi questa è una forma poi di negatività. La tristezza è proprio, proprio l'opposto, diciamo, di quello che cerco io di dare nella vita, no? Di dare un sorriso, di dare positività e di non far pensare alla tristezza, perché cioè, si muore e si muore. Cioè, anch'io ho perso mia madre a gennaio dell'anno scorso, l'ho persa proprio nel periodo di Natale, quindi figurati un po', l'albero non vuole manca fa, però voglio dire. Ci sono le persone intorno a te che però poi devono vivere questa tua tristezza, questo tuo modo di vedere le cose. No, non faccio l'albero perché mi ricorda, o non faccio questo perché mi ricorda. Lo faccio, mi ricorda, e cerco di ricordare il bello di quella persona. Beh. O di quei momenti.
Fino, certo, fino
si piange, si ride, è pur sempre un'emozione. Come fino se non esistesse la tristezza, non potrebbe esistere la felicità.
Pino Danilo chiamava apocondria. Diceva che resta apocondria.
Sì, ma quella però, ti ripeto, cioè, se non esistesse apocondria, non potesse esistere l'enfasi.
È giusto, è come la musica. Se non ci fosse la pausa, tu che sei un esperto di musica, lo sai, se non ci fosse la pausa e il silenzio, tu non vorresti capire una nota dall'altra. Sì, è quella pausa che ti fa capire. È così, è la musica. Bravo.
Ma tu che rapporto hai, no? Proprio con i social, che tu hai nominato.
Se non ci fosse, sarebbe meglio.
Il tuo rapporto proprio con i social, nominato TikTok, no? Tu sei presente, cioè nel senso,
no, io mi diverto a volte con gli amici, mi chiamano, per esempio, c'è Gianni Marino che mi chiama, insiste sempre nel fare degli sketch, delle cose, ma perché veramente lui è un personaggio. Cioè, si deve nascere, secondo me, si deve nascere col telefonino in mano. Oggi veramente nasce tutto quanto con il telefonino in mano. Stanno là, guardate, ho fatto la cacca, guardate, ho fatto la pipì, guardate qua, sto cucinando, guardate, mi sono appena svegliato. Cioè, io sinceramente, io mi scordo proprio il telefono. Cioè, per me, io più tempo sto senza telefono e più riesco a vivere una vita sedentaria, pallosa, voglio stare con pigiama, voglio stare in doliette, perché effettivamente capitano giornate dove devi stare tutto il giorno fuori, la sera quando torni a casa vuoi entrare proprio in quella caverna, cioè, sai, come quando un cacciatore, il Neanderthal, l'Homo erectus, asceve, gli va a cacciare e non vorrei loro poi tornare in da caverna per mettere vicino un fuoco che la donna aveva acceso. Questo non lo diciamo mai, ma erano le donne che accendevano il fuoco.
Valentino, come annuisce?
il pepe, il fuoco.
Comunque.
E quindi praticamente, cioè, a me piace vivere la vita nei vari momenti, però poi mi piace anche vivere, siccome mi piace vivere il qui e ora, cioè il vivere in un momento. Perché dico questo? Perché conosco molte persone che sono nostalgici, cioè che parlano sempre del loro passato e dicono quando ha già fatto, se io farò, io dirò, oppure persone che tu ci parli, mentre parli li vedi che stanno giù, sono già assenti perché stanno pensando già a quello che hanno a fare, ma pensa a quello che stai facendo mo. E quindi molte persone si allontanano sia dal presente si allontanano dal presente perché pensano o al passato o al futuro. Purtroppo noi dobbiamo vivere il momento, se non viviamo il momento non ci godiamo questo momento, se vivi il momento adesso e lo vivi e te lo godi, ti faccio vedere che tu non dirai mai com'è stata bella ieri, perché è sempre bello pure oggi. Quindi non vedi più quando eravamo a Juro, però è un'altra cosa.
Bello, ma tu lo sai, sei troppo filosofo. A un certo aspetto mi parla buonanime di crescenze.
Io l'ho conosciuto Edoardo De Crescenzo.
No, Luciano filosofo. Ah,
no, Luciano, tu dici no.
Ho visto i film
Luciano. Ma forse Luciano è stato.
Ma tu nel film di Luciano potrai tranquillamente far qualche parte, Lello, sicuramente. In qualche film di Luciano De Crescenzo, secondo me potrai tranquillamente.
Sì, vabbè, però dico la mentalità è, secondo me è quella, cioè secondo me la filosofia proprio di De Crescenzo, di Luciano De Crescenzo, era quella di appartenere a quello, mi ricordo che diceva una cosa tipo vivi non, la vita
in larghezza o in lunghezza.
Larghezza, quella era una cosa interessante che diceva.
Vero. Sono arrivati i saluti anche di Giuseppe Giuliano. Buonasera, un saluto al grande Lello. Vedi, ognuno
grande,
che
sì, sto crescendo effettivamente. Sì.
Ah, ma visto una cosa grande anche della Mozilla, grande,
no, come grandezza fisica,
come spessore, come immensità, sei immenso. No, vabbè,
Lello, ma al di là della tua umiltà, ecco, che comunica anche la persona che sei. Ma tu veramente, come dire, vieni dalla gavetta, ti sei costruito, hai fatto tantissime cose, però vedi, sei sempre rimasto con i piedi per terra e soprattutto hai tante cose ancora da dire e da fare. Sicuramente vedremo nel 2025 un Lello Musella nuovo, no? Come dice Daniele, no? Il vero Lello Musella forse ancora non l'abbiamo visto.
Il migliore, no? Lello Musella.
Sì, perché poi alla fine io volevo fare il cantautore, praticamente volevo fare. Poi ho rubato, ecco, il fatto sempre di rubare, ho rubato questo momento nella vita dove stava nascendo questo cabaret nei locali e mi sono messo a fare cabaret, quindi ho abbandonato completamente, cioè la chitarra non l'ho abbandonata, quindi ho portato avanti un discorso musicale nel cabaret, quindi ho portato un po' di me, quello comunque quello che ero, quello che sono, un po' di me l'ho portato nel cabaret. Però effettivamente quello che sono forse ancora non l'ho tirato fuori. E siccome stiamo facendo i vici, penso che è arrivato un momento.
Aspettiamo i medici, l'anno nuovo. Mediti.
Gli inediti, sì, sto studiando, sto lavorando sugli inediti.
Musica di sottofondo proprio di Crescenzo, che quando arriva questa musica devi sapere... Lello, che arriva il momento tanto atteso da Danilo, guarda come ride già, no? Già
il momento poetico,
il momento poetico, permettete un pensiero poetico, è Daniele, sì, che dedica la sua poesia all'ospite, quindi a Lello.
Per oggi ho scelto una poesia dal libro Aneliti poetici della casa editrice NFA Publisher, una poesia molto simpatica con il nostro Lello. La poesia si chiama Perché così mi ha detto la testa. La leggiamo. Come sono belli i bambini dispettosi, mi sembrano come quei grandi attori teatrali, vivono la vita come se tutto fosse un gioco. I bambini fanno sempre quello che gli va, un po' come noi grandi che non ascoltiamo mai. Quante volte sbagliamo e risbagliamo e poi per giustificarci diciamo ipocritamente ho fatto così, perché così mi ha detto la testa. Questa testa che non solo si batte ma ribatte, non ascoltiamo mai la voce del nostro cuore. Nemmeno quando si mette in mezzo l'amore. Poi ci litighiamo, ci lasciamo e soffriamo. E cosa ci resta da fare? Ormai più niente. Diciamo solo perché così mi ha detto la testa. Io ho scritto queste parole poetiche. Che bisogno avevo di farlo? Non lo so nemmeno io. L'ho fatto perché così mi ha detto la testa. E che stai?
ha fatto buono,
l'ha scritto perché così ha detto la testa. Però effettivamente è un po' quello che dovremmo fare noi. A me mi hanno sempre definito un po' il bambino, che cioè, diceva pure Angelo Di Gennaro, Lello Musella, un eterno bambino, sempre il bambino che c'è in lui, insomma, non è mai morto. Ma pure perché si muore un bambino, poco fa.
E non ti muore, Lello, perché prima di chiudere questo format c'è il momento artistico. Valentina, ti dedico un suo momento artistico a sorpresa per te, a sorpresa anche per me.
Non
non sappiamo mai, Valentina, cosa prepara. Ecco.
Questa è la sigla? Te la faccio io la sigla?
La sigla, vai.
Ma io pure, quanta gioia. Poi abbiamo parlato di tante cose, è da molto che non lo canto, anzi no, canto perché è una persona, non è un test, i suoi testi, il nostro caro Pino, i so pazzi, più pazzi noi, siamo.
C'è sta solo Nello Musilli, più pazzi noi.
Esatto, 1989, pensate. I so pazzi. E voglio essere chi voglio io, uscito fuori da casa mia, i so pazzi, e c'è il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, ma mi date sempre ragione, io lo so che ho solo un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzi, i so pazzi. E oggi voglio parlare. Ma
brava Valentina, accompagnata da Lele Musella. Cioè.
Ma scattato,
cazzo. E questo è il finale. Questo è il vero finale. È un finale che ci aspettavamo tutti. Bravo Lele,
mettiamo il bollino rosso. Che dire, Lello?
Ma un bambino, cazzo, non avevo 18 anni.
Per dire. Però ho visto che, ecco, Valentina può andare fiera, cioè accompagnata da Lello Musella, cioè può estrarre questo pezzo, e come dire, no, per te fa curriculum. Lello, magari la puoi inserire in tuo sketch futuro, no, Valentina, perché no, la lanciamo, la promuoviamo.
Certo, dobbiamo comunque far ridere, quindi va bene.
Però ma
non ci prendiamo sul serio.
Scherzo, stavo scherzando.
E allora, Lello, devo dire, vedi, si è conclusa proprio questa fantastica puntata. È volato il tempo.
Perché stiamo facendo quasi un'ora e 10.
No, ed è volato. No,
diciamo, mi si fa parlare prima. Insomma, stiamo parlando. No,
la cosa bella, no, che tu hai dato tanti spunti di riflessione. Questa puntata va rivista, no, per cogliere in pieno, ecco, tutto quello che hai detto. Perché al di là di tutto, sei una persona di cultura. A volte si dice sempre che per fare il comico, no, basta, insomma, giusto fare la battuta, scriversi due testi. Invece tu, al di là della comicità, no. Vedi, c'è proprio una profonda cultura personale, ce l'hai dimostrato anche proprio nel backstage prima, raccontandoci, insomma, no, delle altre cose. Per cui veramente viene fuori una grande persona al di là proprio dell'artista, che sei, per cui ti ringrazio, però come sempre facciamo, non puoi andare via se non fai un bel saluto per tutti gli amici di Rubrica Social che ci resta agli atti.
Allora saluto tutti gli amici che hanno partecipato alla puntata, ma anche quelli che non hanno partecipato, che l'hanno solo seguita, tutti gli amici di Rubrica Social, saluto Valentina, saluto Domenico e saluto anche Daniele per la puntata, spero di ritornare come ospite e continuare a parlare di questi argomenti importanti, e mi ha fatto molto piacere che i nostri cari ospiti, sono anche ospite, però comunque i nostri cari ospiti abbiano interpretato qualcosa, cioè preso, estrapolato qualcosa dalla vita degli altri, anche perché è fondamentale riconoscere più che conoscere culturalmente tutto il panorama artistico che c'è nel mondo, voglio dire. Però già se cominciamo a lavorare su quello che c'è a Napoli, già conosciamo il mondo praticamente, perché Napoli è il mondo, non c'è niente da
fare. Lello, e abbiamo con noi l'onore di avere in diretta anche, che ci sta seguendo, Anna Damasco, che saluta tutti. Un'altra grande artista, anzi, che aspettiamo anche lei per l'anno nuovo in diretta con noi. Anna, ti prenotiamo per gennaio e facciamo i complimenti ad Anna. E allora, Lello, insomma, che dire, ci hai deliziati, no, Daniele, ti sei perso, anzi, è mancata la domanda al peperoncino, però, no, Daniele, hai graziato, Lello, perché stavolta la domanda al peperoncino non è arrivata?
La domanda al peperoncino me l'hai fatta prima, ma non vuoi fare nata.
No,
è stata sotto bang, quindi la domanda...
Allora, ti devo fare una domanda. Tu tifi per il Napoli?
Sì.
E perché vengono gli Juventini che passano ogni tanto bianco e nero?
Sono persone che stanno in casa, no, che lavorano.
No, ho detto la maglia è bianco-nera, ho visto male.
E magliette non significano niente. A me come può dire, ma vira azzurro. Ma
ti vedo bene, Lello. Sembra un mazzanato. No, lo sto scherzando. Comunque, veramente è stato un piacere averti come nostro ospite. Mi è piaciuto anche il tuo lato umano che è emerso fuori, come diceva Mimmo, una persona di cultura, di sensibilità e di grande cuore che non sei cuore, mi sono emozionato, che non esce sempre fuori, diciamo, a volte vedi uno
fuoro,
vede sempre
quella dire fuoro, non esce sempre fuoro.
Fuoro, scusato, può fare Luca Giurato. Bravo, volevo fare Luca Giurato e mi è voluto. Comunque, veramente, io conoscevo solo il Lello, quello là, vedi, il comico, l'attore, poi non ti conoscevo, mi ha fatto piacere e spero poi di rivederti sempre più in alto, perché veramente ti meriti tanto, sei un grande artista e ti stimo veramente.
E ti leggo anche il commento di Giuseppe Giuliano, dice: al di là della comicità, secondo me hai tanto da dare alle persone e donare loro, già il sorriso ti fa onore e non è facile.
Grazie mille Giuseppe.
Grazie a Lello, cabarettista, attore, comic, tutto, e pure cantante. Mi raccomando, a gennaio tutti a sentire gli inediti di Lello Musella.
Grazie!
Lello, magari se ci puoi regalare un'ultima pillola di comicità. Approfittiamo.
Questa canzone è stata un grande successo, è stata la canzone della macchina, che è stato successo di Tienimi Presente, che io la porto nel cuore perché è stato uno dei miei primi grandi successi. La canzone si intitola proprio La macchina e fa così. Ho preso la mia macchina e siamo andati al mare. Ho preso la mia macchina e siamo andati al cinema. Ho preso la mia macchina e siamo andati in Africa. Ho preso la mia macchina. Ma macchina dove navighi mai? Grazie.
Totalmente d'accordo.
Fantastico. Vale, tu ridi, però io dico, se sai fare papapapio, vediamo come lo fa Valentino.
Fammi sentire.
Complimenti.
Grazie, un bacione a tutti, ce ne stiamo andando?
Ce ne stiamo andando, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e coloro che ci seguiranno in diretta, penso ci seguono anche da oltreoceano. Daniele, salutiamo la nostra colonia di amici che ci seguono da dove?
Dal Canada e dagli Stati Uniti d'America.
Vedi dove ti portiamo.
Vai, ci vediamo là.
Allora,
prima o poi ci potremo arrivare.
Grazie.
Chiamateci per uno spettacolo in Canada, uno spettacolo negli Stati Uniti, chiamateci, organizzate una bella festa e chiamate una bella festa.
Il numero a mettere il numero sotto, ci hanno chiamato.
Chiamateci, questi qua, capito? Stanno guacciati in Ars, stanno guacciati in America, ci capisci, lui 3.000 euro, mi chiaggia. Lui 3.000 dollari. The dollars.
Fantastico, Lello, grazie. Diamo appuntamento a domenico, noi continueremo a seguirti e grazie, non vediamo l'ora di vederci da vicino.
Devo dire qualcosa?
No, te lo puoi dire. Parte la sigla.
Parte la sigla. Salutiamo. Grazie, ciao.
Questo programma è stato offerto da...